vite che non sono la tua. Non solo economisti, di Luigino Bruni.
Albert Otto Hirschman, nato a Berlino nel 1915, è stato un grande economista del Novecento perché non fu soltanto un economista. Nacque da genitori ebrei dell'alta borghesia berlinese, padre chirurgo, la madre era anche erede di magnati dell'industria. E la formazione di Hirschman si intrecciò con gli eventi tragici del suo tempo. Studiò nel liceo francese di Berlino e in quegli anni studiò Hegel, Marx, ma anche l'economia classica di Smith e di Ricardo. In quegli anni il giovane Albert inizia ad interessarsi alla politica, soprattutto al socialismo e alla sinistra. Con la sorella Ursula si impegnerà nel Partito Socialdemocratico e parteciperà a tutto quel movimento di reazione all'ascesa di Hitler, di tutto il movimento a lui legato in quegli anni in Germania, tanto che nel 1933 dovette fuggire dalla Germania per andare prima in Francia e poi in vari altri paesi fino ad approdare in Italia. Un incontro importante fatto in quegli anni lega Hirschman alla nostra patria, all'Italia, perché Albert e Ursula conobbero Eugenio Colorni, filosofo, anche lui di famiglia ebraica, socialista e antifascista, cugino di Piero Sraffa, altro economista italiano importante, anche lui emigrato in Inghilterra per motivi per opposizione al fascismo, che erano in visita a Berlino. Poi a Parigi Ursula Hirschman, la sorella di Albert, sposò Eugenio Colorni, un matrimonio che segnò profondamente la vita chiaramente degli Hirschman, ma anche della nostra storia, perché Eugenio fu confinato a Ventotene, ma anche Ursula per scelta lo seguì e loro sono tra i promotori del manifesto per la promozione dell'unità europea di Ventotene. E questa unione importante di Hirschman-Colorni, un'affinità elettiva, un'amicizia profonda, che ha avuto molte conseguenze anche nella storia della politica, della filosofia e anche dell'economia. Ad esempio Eva Colorni, la terza figlia di Eugenio e Ursula, diventerà la moglie di Amartya Sen, un altro grande economista di cui ci occuperemo. Un'affinità, un'amicizia profonda tra Hirschman e Colorni, che portò ad esempio Albert ad andare a concludere i suoi studi a Trieste, tanto che Hirschman si laureerà in economia nel 1938 proprio a Trieste con una tesi in italiano che discusse con Renzo Fubini, un economista italiano allievo di Luigi Einaudi, anch'egli ebreo, che tradusse il Cur di Pareto, grande libro di Pareto, in italiano nel 1942, studioso di storia del pensiero economico, deportato ad Auschwitz, dove lì morì nel 1944. Quindi c'è molta Italia nella prima parte della vita di Hirschman, tanto che il suo primo articolo scientifico, Note su due recenti tavole di nuzialità della popolazione italiana, anche qui la popolazione, come Giorgio Fuà, la prima tesi, più o meno negli stessi anni, siamo esattamente nello stesso anno, 38-39, a Losanna sulla popolazione, Hirschman fa la sua tesi e fa il primo articolo scientifico sul Giornale degli Economisti, che in quel tempo era una rivista di primo livello dove uscirono importanti articoli di economisti internazionali che ancora pubblicavano in italiano, quando l'italiano era una delle grandi lingue della scienza economica, che poi chiaramente ha lasciato il posto all'inglese pochi anni dopo. Ma chiaramente la grande storia di Hirschman comincia in America, dove arrivò nel 1941, lavorò per far emigrare in un corridoio che dalla Germania andava attraverso i Pirenei fino al Portogallo, aiutò a fuggire dalla Francia e dalla Germania importanti personaggi come Hannah Arendt, il pittore Chagall, che in questo corridoio riuscirono a salvarsi, e invece non riuscì a salvarsi Walter Benjamin, che proprio sui Pirenei, cercando di fuggire, morì in quello stesso periodo. E negli Stati Uniti Hirschman comincia una nuova carriera, però quell'esperienza di fuggire dalla Germania nazista, di abbandonare i suoi concittadini in un momento di prova politica, umana, civile, religiosa, la sua gente, il suo popolo, la sua cultura, per andare, per salvarsi in giro in altri paesi e poi in America, questa esperienza lo segnò per tutta la vita. Tanto che quando pubblicò l'edizione tedesca del libro suo più importante, Exit, Voice and Loyalty, di cui parliamo tra poco, qualche anno dopo, siamo nel 72, quindi 30 anni di distanza da questa uscita, Hirschman ricorderà quell'esperienza e la leggerà come un elemento fondamentale della teoria economica e sociale che lui scriverà più tardi. Ascoltiamo questo, un brano tratto da questa prefazione tedesca al suo libro Exit, Voice and Loyalty.
Il libro è dominato dall'idea che la defezione dei portavoce della protesta, virtualmente più influenti, impedisca di opporsi alla decadenza con tutta la forza che altrimenti sarebbe possibile. Questa situazione ricorda per certi versi il destino degli ebrei che continuarono a vivere in Germania dopo il 1939. Quasi tutti i giovani in forze, come me, abbandonarono il campo subito dopo la presa di Hitler, lasciandosi alle spalle una comunità gravemente indebolita. Naturalmente, a prescindere dalla scelta di chi decise di restare o allontanarsi, la possibilità di farsi sentire era in quegli anni praticamente nulla. Comunque, potrebbe benissimo darsi che il libro sia nato da un senso di colpa, accuratamente represso, che per quanto assurdo da un punto di vista razionale è innegabile. Mi è sembrato giusto segnalare questa riflessione nell'edizione tedesca. Ottobre 1972.
Negli Stati Uniti il successo professionale di Hirschman fu sensazionale, sbalorditivo, una carriera che lo vide consulente dei governi americani, delle principali istituzioni che si occupavano di economia interna e internazionale. Fu consigliere finanziario del National Planning Board della Colombia, dal 54 al 56 fu consigliere economico a Bogotà e poi insegnò alla Yale, alla Columbia, poi ad Harvard, fino all'Institute for Advanced Study della Princeton University, dove restò fino alla morte nel 2012. Hirschman fu uno degli economisti più importanti della sua generazione, non tanto perché vinse il Nobel, tanto che non lo vinse il Nobel, perché la sua economia fu un'economia meticcia, impastata con la storia, con la politica, con la storia delle idee, delle istituzioni. Hirschman è in qualche modo anche un piccolo o meno piccolo classico degli studi sociologici, degli studi di pensiero economico, lo vedremo, e soprattutto di economia politica, nel senso proprio tecnico. Hirschman dedicò una quantità enorme di energia allo studio e all'aiuto teorico e pratico ai paesi in via di sviluppo. È uno di fatto dei fondatori dell'economia dello sviluppo. Il suo testo di riferimento del 58 è Strategy of Economic Development, che è di fatto uno dei libri fondatori e fondativi dell'economia, della teoria dello sviluppo economico, soprattutto dei paesi del Sud America. Quindi ebbe un grande successo accademico, ma anche un'emarginazione, perché l'economia che Hirschman portava avanti in quegli anni, al confine tra politica e teoria, tra storia e modellistica, tra economia e scienze sociali, scienze politiche e teoria più pura, questo modo di fare economia di fatto era perdente. Cioè, ormai l'economia americana e internazionale stava prendendo sempre più una linea di economia di matematica applicata. I grandi economisti erano gli economisti dell'equilibrio economico generale, il punto di riferimento prima era Samuelson e poi divennero Kenneth Arrow e altri economisti sempre più sempre più portati all'economia pura, a guardare il modello, la modellistica, esplode l'econometria negli anni 70-80, tutta la dimensione quantitativa, matematica, e Eichmann in quel mondo si sentiva sempre più un estraneo, tanto che i suoi lavori più importanti, ancora che oggi studiamo nelle università, quelli che li studiano, perché Eichmann non è sicuramente un vincente, un perdente, Eichmann non è qualcuno che oggi viene ricordato tra i grandi economisti quando si fanno le più o meno sintetiche rassegne dei grandi economisti del passato. In realtà, secondo me, e non solo secondo me, Eichmann è un grande intellettuale del Novecento, un grande scienziato sociale, quel tipo di economista che, ad esempio, a me piacerebbe molto imitare per come ha immaginato la sua vocazione di economista civile, sociale, a servizio del bene comune, al di là delle barriere disciplinari. Infatti, due lavori tra i tanti hanno lasciato il segno nel Novecento. Due lavori che è difficile collocare esattamente in una disciplina, perché il primo, questo testo di cui citavo la prefazione all'edizione tedesca, prima del 68, Exit, Voice e Loyalty, che esce prima come articolo, poi nel 70 come libro, tradotto in italiano come Lealtà, Defezione e Protesta, è un libro in realtà al confine fra teoria economica e scienze politiche, è anche un po' di sociologia. È un modo di fare teoria sociale molto promiscuo, dove si prende il linguaggio dell'economia che lui conosceva, quindi matematica, curve di indifferenza, grafici, una certa modellistica algebrica, ma viene applicato a dei fenomeni politici, a fenomeni organizzativi, a dinamiche. Noi con la mia collega Alessandra Smerilli abbiamo applicato il suo modello alle comunità ideali, alle organizzazioni e movente ideale, per dire che è un modello molto molto generativo che si può applicare a tematiche molto diverse. Qual è la sua idea? L'idea è questa, il punto di partenza. Lui diceva: noi fino ad oggi abbiamo immaginato una scienza sociale, un mondo della società, l'insieme della vita civile, divisa essenzialmente in due grandi famiglie. La politica, dove non potendo facilmente uscire dalla politica, l'exit è molto costoso in politica, di più negli anni 70, cioè non si esce, non si cambia città facilmente perché non ci piace il sindaco, o non si cambia un partito, tutto in quel tempo, partiti ideologici, perché non ci piace il segretario. Quindi in politica, non potendo facilmente uscire o essendo molto costosa l'uscita, si deve protestare. Quindi lo strumento principale, unico, in certi versi, della politica è la protesta, la voice. Perché non posso uscire? O almeno perché è altamente costosa l'uscita. Mentre nel mercato, nelle imprese, diciamo mercato in senso ampio, potendo uscire non è tollerata né incentivata né incoraggiata la protesta. Siccome io posso cambiare impresa, posso cambiare bar se il caffè non mi piace, non ha molto senso protestare con il barista perché il caffè non mi piace. Quindi se posso cambiare automobile, quindi posso uscire dalla mia automobile, quindi non ha molto senso che mi metta a protestare, a scrivere all'automobile che lascio perché non mi piace. Quindi la politica conosce come strumento esclusivo, o quasi, però diciamo esclusivo in un modello, la protesta, e il mercato conosce la voice. Ciò che Eichmann dice in quell'articolo, che poi diventerà un libro, oggi siamo nel 68, in un tempo dell'umanità anche dove stava di grande cambiamento epocale, dobbiamo portare più protesta nel mercato e più uscita nella politica. Che diceva: un partito politico che è troppo sicuro della fedeltà dei suoi elettori non è efficiente, non risponde abbastanza bene alle novità, perché si appoggia su questa fedeltà. E così un mercato che perde i clienti che protestano non è un mercato particolarmente civile, perché non tutti possono uscire, e soprattutto se l'uscita diventa progressiva, la defezione può diventare l'inizio di grandi crisi economiche, se qualcuno non protesta restando. E quindi lui introduce questa terza categoria, che è interessante, poi il libro si chiama Exit, Voice e Loyalty, Lealtà. Introduce la categoria, il terzo tipo di cittadino, che protesta senza uscire. Quindi il leale per Hirschman è una persona che davanti a un problema, a una criticità di un'organizzazione, di un'impresa, ma anche chiaramente della politica, però lui l'ha applicato tutto al mercato dove questo aspetto era molto assente, non c'era ancora il consumerismo, il movimento di voto col portafoglio, queste cose sono tutte nate più tardi. Quindi il leale è un cittadino che protesta davanti a un fallimento, davanti a un problema, senza uscire. Quindi non c'è persona leale che prima non abbia protestato. Quindi il leale non è chi sta zitto e va avanti, ma è chi protesta, ma invece di uscire resta. Voi capite che questo tema Hirschman stesso lo applica alle organizzazioni. Perché qual è il problema che lui evidenzia e che poi abbiamo anche con altri colleghi, dicevo, sviluppato in altri settori? Che lui fa vedere una grande differenza, nella seconda parte del libro, tra due tipi di competizione, di concorrenza nei mercati e nelle organizzazioni. La concorrenza di prezzo e la concorrenza di qualità. Dice, nella concorrenza di prezzo, cioè quei beni dove il prezzo è l'elemento decisivo e la qualità non è particolarmente rilevante, il prezzo ha una funzione che assomiglia, diciamo, all'asticella del salto in alto, no? Quindi quando il prezzo sale, chi rimane in gara sono le persone più capaci, più dotati. Quindi nel caso di un bene, se sale il prezzo del biglietto per andare a vedere allo stadio una partita di calcio, chi continua a comprare quel biglietto sono i più attaccati alla partita di calcio. Chi esce dopo che sale l'asticella del prezzo sono le persone che amano meno quel prodotto, quel bene, in questo caso partita di calcio. Mercato tradizionale che si basa sui prezzi e non sulla qualità, un certo tipo di qualità che lui definisce qualità di intenditore, non tutte le qualità, certe qualità non sono molto diverse dai prezzi, per tanti beni la qualità è il duale del prezzo, cioè un bene costa di più rispetto a un altro se ha una qualità più alta e costa meno se ha una qualità più bassa, cioè la qualità di per sé non è sempre un elemento fondamentale. Invece per altri beni, come li chiami beni di intenditore, la qualità è decisiva. Se io cerco un bene, un vino Chianti dell'82, di quella località sul Val d'Arno, e mi date gli Chianti dell'83 o dell'82 della provincia di Siena, la mia utilità è totalmente diversa, perché se tu mi cambi il bene che ha quella qualità, l'utilità immediatamente scompare, perché la qualità diventa praticamente tutto. Quindi non vado molto al prezzo, se vado al prezzo soltanto una volta che garantisco la qualità. Ma se il bene mi cambia, non c'è nessun trade-off, nessun compromesso qualità-prezzo. Allora lui dice, questo tipo di bene di intenditore è molto importante dentro le organizzazioni. Facciamo un esempio. Immaginiamo una scuola, un asilo, una scuola dell'infanzia, con genitori, diciamo, con varie sensibilità nei confronti della qualità intrinseca di quella scuola. Ad esempio, i rapporti tra insegnanti e bambini. Una qualità che è un bene di intenditore, non è la qualità oggettiva, il cibo, ma il rapporto che c'è, la qualità intesa proprio in senso sottile, come i maestri si rapportano con i bambini, il tipo di che non è osservabile facilmente, non è traducibile facilmente nel prezzo, eccetera. Allora, quando io guardo questo asilo dalla prospettiva della qualità, davanti a un peggioramento di questa qualità, che potrebbe essere equiparato a un prezzo che varia, il primo che va via, il primo che segnala un problema, non è il meno attaccato come nel caso del biglietto della partita, ma chi protesta per primo è il più interessato alla qualità che peggiora. Allora, dice Hirschman, se io considero le organizzazioni di qualità intrinseca o ideale, le considero come dei mercati, e dico, bene, se la gente che protesta, siccome il mercato si può uscire, esca pure, dice Hirschman, mentre nel mercato normale perdo i peggiori, nell'organizzazione a qualità intrinseca perdo i migliori, perché il primo che protesta è quello più attaccato al bene. Dice Hirschman, se io do solo come alternativa l'uscita, nelle organizzazioni a movente ideale, pensate alle cooperative, alle associazioni, ai movimenti, i primi che protestano sono i migliori e quindi perdo progressivamente i migliori in un'emorragia che porta alla fine dell'organizzazione. Questa è un'estensione molto interessante del modello di Hirschman, totalmente trascurata dagli economisti perché era troppo poco simile al linguaggio economico del tempo, però che oggi conosce una nuova primavera, perché in tanti l'abbiamo ripresa, valorizzata per spiegare le crisi dentro le organizzazioni ideali. Come mai certe crisi sono devastanti se non si interviene subito sul management, che dice alla gente: potete protestare rimanendo, cioè non scegliete soltanto l'opzione uscita, scegliete anche l'opzione lealtà. Rimanete, però per rimanere in un'organizzazione che vive una crisi bisogna dare dei segnali di cambiamento a chi può rimanere. L'altro lavoro che ha reso Hirschman in qualche modo un classico del settore, che è la storia del pensiero economico e sociale, è un saggio del 77, in The Passions and Interests, le passioni e gli interessi, ed è una sorta di racconto della modernità, di come nasce l'economia, un po' alternativo ai grandi lavori di Max Weber, che anche qui riparte dall'Italia. Qui si sente l'influsso di Colorni e del movimento italiano, perché chiaramente il suo punto di riferimento, ad esempio, il primo è Machiavelli, il secondo è Vico, i due grandi italiani, diciamo, tra il 500 e il 700, anche se sono molto diversi, però che hanno in comune questa idea dell'uomo qual è, cioè di, per capire il mondo, no? Questa idea finora, che troviamo in tanti autori, anche in Vico, finora i teorici hanno raccontato delle repubbliche immaginarie con uomini virtuosi che cercano il bene comune. Bene, io vi racconto l'uomo qual è, che cerca prima gli interessi, poi gli amici, che è mosso dalle passioni e dagli interessi. Allora, ciò che Hirschman fa vedere è che anche l'economia politica, non solo la politica come scienza, anche l'economia nasce da questa stessa idea. Cioè, innanzitutto nasce da una rivoluzione semantica, cioè una parola, self-interest, cioè l'interesse personale, che fino al 700 era considerato un vizio, praticamente l'avarizia, cioè pensare a se stesso era uno dei vizi, era sinonimo di avarizia, che era un vizio capitale nel Medioevo, attenzione, quindi un peccato mortale. Cioè l'amore per se stessi, self-love, l'amore per se stesso, o anche, poi verrà chiamato più tardi egoismo, ma il self-interest è proprio precisa nel 700, l'interesse personale, l'autointeresse. Con autori come prima Vico, poi Adam Smith, e se Hirschman l'avessi conosciuti, anche genovesi e anche Galiani, che sono due napoletani del Settecento, dicono: no, attenzione, la ricerca dell'interesse personale non è un vizio, è una virtù, è la virtù della prudenza, il prudent man. Cioè pensare a se stessi non è vizioso, è un modo efficace per raggiungere il bene comune. Non intenzionalmente, cioè puntando direttamente, intenzionalmente al bene comune, donando parte dei beni privati come si immaginava nel Medioevo, dove il bene comune era cercato rinunciando a una parte del bene privato, no? Ma l'idea che comincia in quegli anni, che poi diventa nota con Adam Smith come la metafora della mano invisibile, che è fondamentale nel Settecento, che è l'eterogenesi dei fini e tutto questo grande tema della teodicea, come da qualcosa che sembra negativo possa venire fuori qualcosa di buono. Bene, l'idea qual è? Che l'interesse cercato in modo prudente è il modo migliore per assicurare qualcosa di buono alla collettività nel suo insieme. Quindi pensare a se stesso non è egoismo, ma è una forma indiretta ma efficace di amore per il bene comune. Cosa significa? Che la vera svolta, dice Hirschman, della modernità è puntare su l'interesse che è molto più efficace, molto migliore delle passioni, che erano, diciamo, gli elementi dominanti nel Medioevo: la forza, il coraggio, la vendetta, tutte queste passioni che portavano essenzialmente, questo diciamo, Vico chiaramente è il maestro di queste cose, però dicevo, lo riprende, non conosceva nessuno in economia Vico negli anni di Hirschman, cioè queste passioni che portavano spesso alla distruzione del bene comune, perché erano, diciamo, distruttive. Su queste passioni arriva l'interesse, che è più prevedibile, è razionale, possiamo immaginarne le conseguenze, è calcolabile. Quindi dice Hirschman, noi dobbiamo educare i giovani più agli interessi e meno alle passioni. Questo è il grande messaggio della modernità e anche del mercato, che in fondo il mercato è un meccanismo interessante perché si basa sugli interessi, che sono molto più innocui delle passioni, che possono essere devastanti nelle guerre, la vendetta, l'invidia, eccetera. Di Hirschman è stata scritta una bellissima biografia che prende il nome L'Odissea di Albert Hirschman. Questa Haldeman nel 2014, L'Odissea di Albert Hirschman, fu un'odissea in effetti, però nel senso sia di Omero che di Dante. Hirschman somiglia un po' al Dante di Omero, ma anche all'Ulisse di Dante. Ad entrambi c'è in Hirschman l'irresistibile volontà di oltrepassare i confini delle discipline e andare oltre le colonne d'Ercole dell'economia, ma c'è anche l'Odisseo di Dante, cioè la nostalgia della sua patria, questa Germania che lui lasciò ma che lui non ha mai lasciato dentro, che lo ha condizionato fino alla fine. E quindi questo andare e tornare, oltrepassare, ma con la nostalgia della casa, hanno fatto di Hirschman un grande autore del Novecento, che è stato grande economista perché non è stato solo economista.
Vite che non sono la tua, a cura di Paola Tagliolini, con Cristiana Munzi. Letture di Patrizia Hartmann, regia di Ornella Bellucci. Per riascoltare e scaricare le puntate, vite che non sono la tua.rai.it o Rai Play Sound.